Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Tra 10 giorni inizia il campionato e allora ti chiedo subito in generale, cominciasse oggi, la tua griglia quale sarebbe?
Ma la mia griglia oggi sarebbe Napoli-Inter, Inter-Napoli, dipende da come finirà il mercato, se Lookman arriverà all'Inter o meno, ma insomma diciamo queste due davanti. Poi io dico Roma e Milan, per me la Juve sta fuori dalle prime quattro, può arrivare quinta, e poi ci metto tutte le altre, tra cui Lazio, Fiorentina e Bologna.
Quindi insomma una Fiorentina che in questo momento al massimo può puntare all'Europa League, secondo te?
Al massimo, sai, le previsioni di adesso sono sempre un po' ballerine, acrobatiche, manca tanto alla fine del mercato, tanto, abbastanza alla fine del mercato, la Fiorentina ha fatto bene sul mercato, secondo me. Mi pare che le altre siano un pochino più attrezzate, ma sono impressioni molto superficiali anche, no?
Certo.
E la Fiorentina penso che se lottasse per, se conquistasse l'Europa League sarebbe una avrebbe un bel modo di ripartire dopo questa stagione. E se poi ce la fa a lottare anche per la Champions, meglio, soprattutto in ragione delle 5 squadre che potremmo avere quest'anno anziché 4 l'anno scorso. Però la Fiorentina ha un buon allenatore che è tornato volentieri a Firenze, ha una buona squadra, secondo il mio punto di vista ha sfrondato i giocatori che non le servivano, tipo Zaniolo, Colpani, insomma giocatori che magari promettevano ma poi non hanno mantenuto, ed è andata in qualche caso sull'usato sicuro. Dzeko.
Sì.
Dzeko potrebbe essere il giocatore che fa la differenza insieme con Ken, anche se ho un po' il timore che i due si possano pestare i piedi, ma può darsi che mi sbagli io.
Sì. Ecco, e in tanti sostengono che le fortune della Fiorentina il prossimo anno possano dipendere da tre giocatori: Fagioli, Gudmundsson e Ken. Cosa ne pensi?
Sì, penso bene, tanto su Gudmundsson sicuramente, perché per me ha fatto una stagione al di sotto delle sue possibilità e di quello che ci aveva mostrato anche a Genova. E Fagioli perché deve consacrarsi, o è o non è. E la Fiorentina gli offre una grande possibilità, grandissima. Quello che alla Juve o lui non ha colto o la Juve non gli ha dato, non lo so, comunque... è un giocatore di talento, è un giocatore di classe, è un giocatore che aveva la fiducia piena di Spalletti, quando Spalletti era CT della Nazionale, e l'ha tradita. E quindi, come ha tradito anche altre cose, adesso cancelliamo il passato anche perché ha pagato, cancelliamo la stagione scorsa che è stata secondo me altalenante, ma gli alti li ha avuti nella Fiorentina. E vediamo di che pasta è fatto, perché potrebbe essere un centrocampista molto molto valido anche per la nazionale, ma soprattutto valido per la Fiorentina. E poi Gudmundsson, e poi scusatemi Ken, l'ho detto, Ken è il vice capocannoniere del campionato, non c'è più Retegui, quindi lui si propone di esserlo. Ho la sensazione, ma può darsi che sia una mia sensazione, che lui sia proprio per lo stato brado con cui gioca, anche con un po' di irriverenza e di anarchia, che possa coprire meglio l'arco d'attacco da solo. Però Dzeko è un sapiente compagno di reparto. Perché? Perché Dzeko è un riferimento per la squadra, che può giocare anche qualche pallone alto, qualche pallone un po' tirato via, lui può ripulire quei palloni che non sono propriamente ben indirizzati, e soprattutto è un giocatore che mette a proprio agio il compagno, cioè Dzeko potrebbe fare dei gol e potrebbe farne fare ancora tanti a Ken. Però Ken, l'anno di Ken alla Fiorentina è stato straordinario, però sapete, è un giocatore imprevedibile, perché l'anno prima con la Juve e c'era Allegri, quindi insomma, anche uno che gli ha dato fiducia, aveva fatto zero gol. Certo. Evidentemente a Firenze ha trovato un'alchimia anche con il tifo, con la gente, e si è sentito responsabilizzato e non pressato, che il suo rendimento è stato straordinario, al di sopra di ogni previsione.
Senti, e visto che sei anche un allenatore, ti chiedo se questo progetto tattico certamente ambizioso portato avanti fino a questo momento da Pioli può essere sostenibile. Mi riferisco a questo 3-4-2-1, appunto, con il tridente formato da Gudmundsson, Dzeko e Ken, e con un centrocampo, con una coppia centrale formata da Fagioli e Som. Cioè, è realizzabile questo progetto di Pioli?
Sì, certamente realizzabile, c'è molto equilibrio. Gudmundsson dovrà lavorare anche sotto la linea della palla, Ken è già abituato a farlo. Il problema della densità centrale non si porrà, perché ci sono tanti giocatori che sanno affrontare le fasi difensive, anche gli attaccanti. Sai, poi parliamoci chiaro, i tre sono tre, ma a turno e a seconda delle necessità, Gosens e Dodò, credo che siano loro quelli che giocheranno, possono riformare, ricompattare una linea a 4. Quindi l'importante, secondo il mio punto di vista, è difendere sempre almeno con 6 uomini. Questo la Fiorentina sicuramente lo farà anche con più uomini, e l'importante ormai, come tutti noi sappiamo, è riconquistare palla in fretta e nelle zone del campo più calde per ripartire col contropiede corto o con la ripartenza veloce. Questo pressing in avanti io credo che sia la caratteristica maggiore che si è affermata nel calcio internazionale e anche nazionale.
Andrea Bruno Savelli qui accanto a me.
Sì, sono d'accordo su tante, ovviamente, delle cose dette dal direttore, tipo che Ken è un giocatore, bella definizione, c'ha un modo quasi allo stato brado di attaccare il campo, di mangiarselo, sembra quasi lo voglia divorare, che alle volte lega male con i compagni, però l'intelligenza di Dzeko sarà di grande aiuto. E, secondo me l'Inter in questo momento non è così avanti, se non prende anche qualcuno tra centrocampo e difesa farà fatica, molta più fatica, forse dovrà lottare per entrare in Champions, non so, magari mi sbaglio clamorosamente. Però la domanda era: si è dimenticata stile Massimiliano Allegri dell'Atalanta o non la vede?
No, guarda, allora intanto mi piace il tuo andare controcorrente, perché sai, è facile dire Inter, è facile dire Napoli, invece individuare anche nell'Inter qualche punto di debolezza è segno di attenzione, e un punto di debolezza l'Inter ce l'ha ed è il tecnico, secondo me, certo. Oltre che i giocatori, perché è un tecnico che ha fatto solo 13 partite in Serie A. Per me essere stato interista non conta niente, essere stato giocatore importante non conta niente, secondo me conta essere valido e saper gestire uno spogliatoio molto difficile. Mi soffermo sull'Inter perché effettivamente hanno tutti un anno in più, insomma, no? Da Çalhanoğlu a Barella, dietro Acerbi. Però sai, se prendono Lookman, hanno un attacco che forse è uno dei più forti d'Europa, e avrebbero. Certo, in difesa devono lavorare, perché è anche forse a centrocampo prendere qualcuno di significativo. Difatti alcuni miei colleghi dicono che se prendessero Frendrup e Zirkzee forse sarebbe meglio con quei soldi rispetto a prendere Lookman. Comunque è una previsione che terrò di cui terrò conto. Mentre per quanto riguarda l'Atalanta, guarda, no, io non ho fiducia nell'Atalanta, perché non ho fiducia nel tecnico. Secondo me un tecnico che fa due fallimenti consecutivi e così clamorosi nello stesso anno non meritava, a prescindere da tutto, sia bravo o non bravo, non meritava proprio, faccio una questione di merito, di andare in una squadra che è arrivata terza in campionato per conto mio e che fa la Champions. E quindi io i pregiudizi, che come tali sono tali restano, quindi mi posso sbagliare, secondo il mio punto di vista l'errore è l'allenatore, e prima di tutto. E poi in questo momento l'Atalanta si è un po' indebolita, cioè si è tanto indebolita, perché io do per scontato che Lookman non giocherà nell'Atalanta, e gli ha già dimostrato che non vuole giocare. Ha perso Retegui, ha perso Ruggeri, insomma è una squadra che ha bisogno, non a caso mi pare di aver detto proprio in questi giorni che i tifosi appoggiano Juric ma chiedono alla società di fare acquisti. No, io l'ho scelta di non metterla lì nelle prime è una scelta voluta, perché credo che l'Atalanta sia in un periodo che sta tra la smobilitazione o l'attenzione anche a far cassa, perché se una società viene e ti offre 68 milioni per Retegui è giusto che tu glielo dia. E lì un po' l'improvvisazione, perché per me Juric non ha fatto bene, non solo nell'ultimo anno, ma non ha fatto bene neanche al Torino. Secondo me, dopo Verona, che è stato il suo apice per conto mio, ha un po' deluso, e quindi io non gli do molto credito, ecco.
Però direttore, a Verona fanno bene tutti, mi sembra sia il Catania di questi anni, no? Se ricordo il Catania, Maran, Montella, Mihajlovic.
E più tolgono giocatori, più ne vendono, più fanno bene comunque.
E quindi il giudizio su un allenatore che fa bene a Verona, che non è detto che non sia bravissimo, ma rischia di essere drogato poi da questa gestione societaria illuminata in questo momento. E loro invece hanno fatto una scelta piatta, perché hanno preso la brutta copia fino ad oggi di Gasperini, con la differenza che esatto. Gasperini a Roma si è approcciato diverso da lui, perché lui ha avuto un approccio a Roma che definire demenziale, senza voler offendere, è proprio l'approccio, è senza senso, non puoi mettere Dybala a fare il terzino, è meglio se lo metti in panchina a quel punto, è inutile mettere Dybala a rincorrere i calciatori, ti si rompe e non è utile nella fase di campo in cui può incidere. Quindi è stato una dimostrazione di ego insensata.
Io credo che sull'ego tu abbia perfettamente ragione, e sul fatto che Gasperini sia un bravo tecnico, bravissimo, ma abbia un carattere pessimo e tratti i giocatori anche piuttosto male, non è una leggenda, è la verità. Basta andare a vedere qualche allenamento di quelli che si possono vedere, naturalmente non parlo di Roma, parlo di Bergamo.
Direttore, ma la roba che ha detto su Lookman dopo quel calcio di rigore,
sì, è bravo,
è una roba che non si può dire a nessuno al mondo, perché è colpa tua, perché alla fine il responsabile sei te, entri in campo e non glielo fai tirare, se proprio hai bisogno,
proprio vogliamo estremizzare. Però insomma Gasperini è questo, un po' prendere o lasciare, nel senso certo. C'è il rischio che duri poco, però a Roma sponda tifosi è stato accettato molto bene.
Mi dicono che stia un po' paraculescamente calmo in questo momento, però poi quando lo conosciamo, è sempre pronto a tirare una penna a un giornalista che gli fa una domanda che non gli piace.
Che è un altro episodio
meritava almeno 3 mesi di squalifica.
Però con il direttore volevo affrontare un ultimo tema che abbiamo affrontato in parte all'inizio della nostra trasmissione, ovvero sia la partenza di Leoni, il classe 2006 che era in forza al Parma, che va al Liverpool per 35 milioni più bonus. E allora ci viene da chiederci, ma non è che anche alla Fiorentina adesso devono preoccuparsi, mi riferisco alla situazione di Comuzzo, giocatore che comunque al mercato di gennaio poteva partire, destinazione Napoli, era arrivata un'offerta superiore a 30 milioni da parte del Napoli, poi la Fiorentina in particolare Comuzzo ha deciso di trattenerlo. Ecco, non è che ci può essere un rischio anche in questi ultimi giorni di mercato per la Fiorentina, vedi offerte provenienti dalla Germania che potrebbero far vacillare il club viola?
No, io non credo, perché Commisso si è già speso per Comuzzo, Commisso si affeziona ai giocatori, Commisso si affeziona anche a chi lavora con lui, Non credo, però certo difensori italiani ce ne sono pochi e difensori italiani di qualità ancor meno, ovviamente Comunque è tra questi sicuramente, però io penso che la volontà della Fiorentina sia quello di trattenerlo, quindi che questo rischio non si corra. Mi spiace che un altro giocatore giovane sia andato all'estero, perché per 35 milioni credo che lo possa comprare anche una società italiana, cioè non è che è andato via a 80 o a 60 come Calafiori, dice vabbè, sono tanti soldi, non li abbiamo, non li spendiamo per un difensore, ma 35 è una cifra secondo me che le cosiddette grandi potevano spendere. Ecco, ne dico una, l'Inter
lo doveva fare, sono d'accordo, lo doveva fare, non c'è discussione, è proprio un errore clamoroso,
cioè, non è che dice sai l'hanno venduto per una cifra inarrivabile, 35 milioni credo che l'Inter li possa investire su un giocatore di tale prospettiva.
Sì, l'ultima considerazione
aveva
Andrea,
anche un senso in più rispetto a averne investiti 25 su Bonny, che è un ottimo giocatore, però in
ma
rosa
non, forse non gli serviva,
esatto,
forse non gli serviva.
O quantomeno meno rispetto a quello che poteva dargli Leoni. Sì, assolutamente, assolutamente serviva. Per me, direttore, la favorita del campionato è il Milan.
Perché non ha le coppe o perché?
Perché non ha le coppe, perché sta facendo un bel mercato, anche se non sta spendendo un euro, anzi sta incassando, e quella è una virtù, non è un difetto se riesci a fare un ottimo mercato senza svenarti, e perché ha un allenatore pragmatico che negli ultimi anni ha deluso, ma che se si riconcentra tanto su, un po' di più sul calcio, è bravissimo, e perché vedo il secondo anno di Conte a Napoli un pochino più faticoso, e poi secondo me vorrà dimostrare in Champions, e glielo chiederà De Laurentiis, di andare più avanti in Champions. L'Inter in difficoltà, sono d'accordo con lei, ma non nomino perché siamo a Firenze, la squadra senza colore sulla maglia, e allora ecco che potrebbe sbucare il Milan.
Ti sei sbilanciato oggi parecchio, ma del resto fa parte anche della tua indole. Vedremo allora, vedremo, tanto poi insomma ci sarà modo di
fra poco comincia.
Esatto, sì. Ci toglie tutti i dubbi e ci inizia a far fare brutte figure, almeno a me.
Sì. anche a me, non preoccupare, non ne azzecco mai una. Sì.
Grazie allora al direttore Giancarlo Padovani, buona giornata.
Ciao, grazie,
buona giornata
a voi, buon lavoro, grazie.
Torniamo adesso a 360 gradi sulla Fiorentina, anche con i messaggi dei nostri ascoltatori.